www.radiogio.it e la storia continua. La trasfusione del sangue, puntata numero 2, continua dalla puntata precedente. Per Vero si erano confuse sotto il nome di trasfusione del sangue due cose ben diverse. Vale a dire, da una parte una iniezione nei vasi di un animale di una quantità relativamente piccola di sangue preso da un altro animale e dall'altra il richiamo alla vita con l'iniezione di sangue straniero di un animale reso precedentemente esangue e minacciato perciò di una morte vicina. Sia nell'uno che nell'altro caso si presenta all'operatore una grande quantità di osservazioni. Si può prendere impunemente il sangue di un animale di specie, genere o d'ordine differenti? La trasfusione deve essere fatta da arteria in arteria, da vena in vena. O da arteria in vena? Si può impiegare del sangue precedentemente cavato dai vasi sanguigni? Le proprietà revivificanti del sangue si perdono dunque per la defibrinazione, per la permanenza all'aria, per il raffreddamento? Risiedono esse nel liquido sanguigno o nei globuli colorati che gli tiene sospesi? Diciamo addirittura che le esperienze moderne ci pongono in grado di rispondere con precisione a queste domande. Anzitutto è provato che, per richiamare alla vita a colpo sicuro un animale minacciato da morte in conseguenza di un'abbondante emorragia, è necessario adoperare del sangue tolto a un animale della stessa specie, o perlomeno non si devono oltrepassare certi strettissimi confini di vicinanza, come dal cavallo all'asino, che si passi dal gatto al coniglio, per esempio, o soprattutto dai mammiferi agli uccelli, gli animali resi esangui periscono malgrado la trasfusione. Ma la semplice iniezione nelle vene di un animale di una piccola quantità di sangue di animali, molto diversi da loro, è ben lontano da avere le conseguenze tristi che hanno attribuito la maggior parte degli autori moderni. Non si deve già credere, col Denise, che gli uomini, essendo agitati da diverse passioni e poco regolati nel metodo di vita, devono avere un sangue più impuro delle bestie, che sono meno soggetti a tali sconcerti e che, come la carne degli uomini, il loro sangue è altresì meno adatto alla trasfusione. Ma finalmente un certo Denise e Ricardo Lower hanno felicemente fatto pervenire nelle vene di parecchi uomini del sangue di vitello e di agnello, e a tali dosi che raggiungono le 10 once, e ancora più recentemente un certo Bischoff ha mostrato del sangue d'uccello non uccide punto i mammiferi e così nel caso inverso, come già l'avevamo creduto il Prevost e il Dumas, allorché si cercò di levare le fibre al sangue stesso. E finalmente, in questi ultimi anni, un signor Vulpian ha potuto iniettare nelle vene di un'anitra del sangue di grosse lumache e di granchi, dopo averlo parimenti spogliato della fibrina. Queste iniezioni di sangue, a globuli di una data forma, che è circolare nei mammiferi, negli animali in cui i globuli sono di differente forma, ovali negli uccelli, e diedero pure materia a studi interessantissimi sul modo di distruzione di questi elementi anatomici. Quanto agli altri quesiti, furono tutti risolti perfettamente dal Prevost e dal Dumas, che aveva dimostrato come nella trasfusione la parte veramente attiva e rivivificante del sangue siano i globuli rossi, questi intermediari necessari fra i diversi tessuti, ai quali apportano l'ossigeno e l'aria di cui vanno ad attingerlo. E questa fissazione dell'ossigeno si opera mediante la presenza della materia rossa che imbeve il globulo, l'emoglobina, singolarmente avida di questo gas. Ora, il signor Paolo Bert ha recentemente dimostrato che questa materia in soluzione nel siero sanguigno non può servire utilmente alla trasfusione. Bisogna che abbia per aiuto lo stesso globulo. Si può dunque perfettamente richiamare alla vita un animale affatto dissanguato restituendogli del sangue defibrinato. Questo sangue può essere cavato da vasi da una giornata. La sua temperatura può essere abbassata fino al livello di 0 gradi senza che egli abbia perduto le sue proprietà. Ma un riscaldamento di 4 o 5 gradi gliele toglie completamente. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che, e questa è una preziosa circostanza, basta per ottenere un favorevole risultato reiniettare ogni volta una quantità di sangue minore della terza parte di quella che era stata perduta. E se fatte esperienze hanno dato origine ai due metodi della trasfusione, immediata o mediata, sui vantaggi e inconvenienti dei quali fisiologi e chirurghi discutono ancora al giorno d'oggi, 1875. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.